Va ora in onda Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. In studio Massimo Contiero.
Beethoven e la natura. Non c'è nessuno che possa amare la campagna quanto me. Dai boschi, dagli alberi, dalle rocce sorge l'eco che l'uomo desidera udire. Lui, che a Vienna aveva traslocato molte volte, meditò ad un certo punto di acquistar casa in campagna. Non certo per investimento né per ostentazione. A Johann van Beethoven, che gli aveva indirizzato una lettera firmata «Tuo fratello Johann, proprietario terriero», aveva risposto firmandosi «Tuo fratello Ludwig, proprietario di un cervello». Il suo era un ben altro concetto di aristocrazia. Comprò alla fine un piccolo rifugio nel sobborgo rurale di Heiligenstadt e lì scrisse la pagina accorata che i posteri chiamano Testamento di Heiligenstadt. In quelle pagine confessò al mondo il suo dramma, la sordità, e tuttavia riaffermò il proposito di voler continuare a vivere per non privare il mondo della sua arte. Nella pace della natura la sua menomazione era meno frustrante. Annotò nei taccuini: «Onnipotente Dio, nella foresta, io sono beato, felice nella foresta. Ogni albero parla di te. Quale splendore, o Signore, in queste valli! Nell'alto è pace, la pace che occorre per servirlo. È come se ogni albero nella campagna mi dicesse: santo, santo, incanto nella foresta. Chi potrà esprimere tutto questo?» Una sorta di panteismo naturalistico, avvalorato dal famulus Schindler, che testimoniò. Egli riconosceva chiaramente Dio nell'universo e l'universo in Dio. Ne deduce Luigi Magnani, in perfetto accordo con la filosofia della natura di Schelling, che considerava l'arte quale vivente medietà tra natura ed anima umana, la musica sarà per Beethoven la voce che rivela l'armonia segreta del creato, che ne coglie i ritmi e che esprime, quasi allegoria sublime, il generale nel particolare, l'infinito nel finito. Beethoven anelava a questo ideale e si chiedeva appunto: chi potrà esprimere tutto questo? Fu la Sesta Sinfonia il suo inno alla natura e la chiamò pastorale. Questa volta titolo da lui voluto, diversamente da altri apposti da editori a sue opere, come nel caso della sonata pianistica in re maggiore, opera 28, anch'essa detta pastorale. Avendo il compositore fatta sua la concezione kantiana della musica come gioco intellettuale, linguaggio ineffabile ed autonomo, non intendeva piegarsi agli scopi banalmente descrittivi della cosiddetta musica a programma. Scriveva: «Ogni pittura, quando si spinge troppo oltre nella musica strumentale, si perde». Ancora nei taccuini precisò: «Pastoral sinfonie, nessuna pittura, ma vi sono espresse le sensazioni che suscita nell'uomo il piacere della campagna e sono rappresentati alcuni sentimenti della vita dei campi». Puntigliosamente ribadì nell'intestazione della partitura: «Più espressione di sensazioni che pitture». È straordinario che Quinta e Sesta Sinfonia siano state lavorate insieme lungo il 1807 e 1808 ed insieme eseguite per la prima volta nello stesso concerto del 22 dicembre del 1808 al Theater an der Wien. La concezione dei due lavori è antitetica. Quanto nella Quinta Beethoven punta all'astrazione pura e fa germinare quasi tutto da una cellula motivica, tanto nella Sesta prende per mano e guida l'ascoltatore. L'incipit della Quinta è un segnale memorabile. La Sesta affida ad una semplice frase dei primi violini l'invito ad addentrarsi, ad immaginarsi nel mondo agreste, perché il primo movimento, allegro ma non troppo, allude al risveglio di sentimenti all'arrivo in campagna. Il movimento d'apertura infrange la regola beethoveniana del contrasto tematico. Nessuna opposizione fra primo e secondo tema, o altri motivi ancora, ma una miracolosa unità di tono pur nel formicolare delle idee.
Thank you.
Ma se il compositore fieramente rinuncia al descrittivismo, le suggestioni alla fine non rifiutano l'onomatopea che Debussy aspramente criticherà. Il flauto fa il verso dell'usignolo, il clarinetto quello del cuculo e le note ribattute dell'oboe quello della quaglia. Il placido fluire delle sestine del secondo movimento, scena al ruscello andante, evoca il mormorio dello scorrere dell'acqua.
Thank you.
State ascoltando Facile Ascolto, classica, lirica e operetta, a cura di Massimo Contiero.
Allegra riunione di contadini è uno scherzo in tre quarti inframmezzato da un trio in due quarti. Il völkisch, il popolaresco, non appartiene certo solo a questa sinfonia e Beethoven ne ha fatto ampio uso anche nella musica da camera. Senza soluzione di continuità, segue il quarto movimento, temporale, allegro, ricreando suoni e atmosferi di un fenomeno naturale che ha ispirato molti musicisti. Vivaldi, Rossini, Verdi, Liszt, tra gli altri. L'arrivare delle prime gocce, l'infittirsi della pioggia, il guizzare di lampi, tuoni, sono scopertamente evocati in orchestra da Beethoven e brontolii di furibonde quintine di semicrome, di violoncelli e contrabbassi fanno da sfondo ad episodi concitati con sonorità cupe ed indistinte. Scrivendo per l'unica volta un quinto movimento in una sinfonia, Beethoven termina con un consolatorio allegretto in un cullante sei ottavi, canto di pastori, gioioso sentimento di gratitudine dopo la tempesta. Annunciato da clarinetti, corni e violini primi, si fa via via sempre più esaltante, grazie anche all'inserimento nel consueto organico d'impronta haidniana dei tromboni già adottati nel finale della quinta.
Thank you.
la musica classica, la lirica e l'operetta di facile ascolto, a cura di Massimo Contiero.
La Settima Sinfonia, opera 92, nasce fra l'autunno 1811 e giugno 1812, contemporaneamente all'ottava, opera 93, e alle musiche di scena per Le rovine di Atene e Re Stefano di Kotzebue. La prima esecuzione pubblica fu organizzata l'8 dicembre 1813 nella sala dell'Università di Vienna in una serata a beneficio dei soldati austriaci e bavaresi feriti nella battaglia di Hanau contro le truppe napoleoniche dell'ottobre precedente. Era un concerto organizzato da Maelzel, l'inventore del metronomo, e di 100 altri congegni d'orologeria musicale e affini. Il brano beethoveniano accolto trionfalmente nella serata fu la vittoria di Wellington, che celebrava la sconfitta di Napoleone. In organico erano previsti anche ordigni fabbricati da Maelzel che imitavano le cannonate. I primi musicisti di Vienna parteciparono all'esecuzione. Ai cannoni erano Salieri, che era stato uno degli insegnanti di Beethoven, e il pianista compositore Hummel. Alla gran cassa era il giovane Meyerbeer, primo violino era Schuppanzig e fra gli altri violini era Spohr, compositore e futuro direttore d'orchestra. Forse con nessun'altra delle sue partiture Beethoven ottenne in vita tanti applausi. Nel momento storico così particolare era da immaginarsi che l'opera d'occasione riscuotesse più successo delle due sinfonie. Il concerto intero, che comprendeva anche marce di Dussek e Pleyel e dello stesso Beethoven, fu ripetuto 4 giorni dopo con incasso eccezionale. Peraltro, già dalla prima esecuzione, il secondo movimento della settima, il celebre Allegretto, ottenne un successo notevolissimo e se ne dovette dare il bis, cosa che divenne usuale in tutte le frequenti esecuzioni dell'opera, ancor vivo l'autore. Nella settima, l'aspetto quasi rapsodico, quasi improvvisotto, urtò un certo gusto del tempo. Non solo un accademico come Friedrich Wieck, il padre di Clara Schumann, percepiva nell'opera la mano di un ubriaco, ma anche un acceso romantico come Carl Maria von Weber parlò di eccessi oltre i quali non era più lecito spingersi. Più tardi, però, nel 1826, ne avrebbe diretto un'ammirata edizione a Londra. Anche la parigina Revue Musicale, dopo un'esecuzione del 1829, 2 anni dopo la morte di Beethoven, in cui l'Allegretto fu regolarmente replicato, giudicava il finale una di quelle creazioni inconcepibili che hanno potuto uscire soltanto da una mente sublime e malata. Sarà Wagner a ribaltare queste critiche, definendo la settima l'apoteosi della danza. Coscienti di noi stessi, ovunque ci inoltriamo, al ritmo audace di questa danza delle sfere a misura d'uomo. Questa sinfonia è l'apoteosi stessa della danza, è la danza nella sua essenza più sublime. È un'osservazione assai pertinente. La danza ispira ogni pagina della composizione in cui il ritmo è alla base di tutto. Dunque il primo tempo della settima avvia una specie di vortice che il quarto tempo porterà al parossismo. La poetica del gioco è un altro elemento costante e ricorrente. Con la danza trionfano l'aspetto ludico e il senso di gioia. E sappiamo che nella nona ci sarà addirittura l'inno alla gioia. Come si era già verificato per la prima, la seconda e la quarta sinfonia, un'introduzione lenta precede ed avvia l'esposizione, ma in questo caso si tratta di ben altra cosa se non altro per l'estensione ragguardevole che essa assume. è in tempo poco sostenuto ed è la più estesa introduzione mai scritta da Beethoven. All'inizio, ai secchi accenti dell'orchestra, i fiati oppongono il loro dolce canto, mentre gli archi disegnano leggere e staccate scale ascendenti che poi passano all'oboe e agli altri fiati. Il procedere è punteggiato dagli accordi in staccato della piena orchestra. Queste scale ascendenti si trasformano poi in continue note ribattute. Si crea un clima di attesa risolto dal vivace che introduce l'andamento di danza pieno dello slancio vitale notato da Wagner. Si alternano continue tensioni e distensioni armoniche, repentini passaggi dal fortissimo al piano, caleidoscopici mutamenti di timbro.
Thank you.
questa sinfonia, come poi nell'ottava, manca il tempo lento. Il secondo movimento è infatti un allegretto, una indicazione questa di tempo, ma non di carattere, perché il tono semmai è mesto. Un accordo di La minore dei fiati lo apre e lo conclude. Inizia con una melodia di 24 battute affidata a viole, violoncelli e contrabbassi, piano, e viene ripetuta 4 volte, ed ogni ritorno comporta l'aggiunta di altri strumenti, fino al tutti. Il tono malinconico ed elegiaco è appena temperato da un intermezzo centrale in La maggiore.
State ascoltando Facile Ascolto, classica, lirica e operetta, a cura di Massimo Contiero.
Un presto, di fatto uno scherzo, rinnova il vitalismo ritmico del primo movimento. La danza si fa rustica e un po' sfrenata, anche in questo caso attenuata dal trio, derivato a quanto pare da un canto popolare di pellegrini dell'Austria meridionale, che tuttavia assume qui un andamento quasi eroico.
Thank you.
Il finale, allegro con brio, il cui tema principale Beethoven aveva già usato nella trascrizione di un canto popolare irlandese, è per Wagner un immenso movimento a vortice. Scatena una sorta di esaltazione dionisiaca e travolgente. Si noti che il secondo tema è tratto da un canto popolare russo.
Radio Blu e tu vi ha presentato Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. Ha condotto in studio Massimo Contiero.